vanno a tagliare realmente queste cose, io credo che i cittadini non subiranno dei minori servizi, ma andranno veramente, questi tagli andranno veramente nella direzione che il governo vuole. Lo so, ci sono questi tagli, è vero, a Roma stanno facendo i sacrifici, non è tutto, però vanno fatti a vari livelli. Se nel CPT, e questo è stato detto anche da alcuni dirigenti della Regione Toscana, per il trasporto pubblico, la Regione Toscana fino ad oggi ha sperperato centinaia di migliaia di euro. L'ha ammesso, dirigenti della Regione. Sul merito dell'ordine del giorno presentato dalla maggioranza, francamente si dice patti di stabilità, ma noi non abbiamo l'Unione. Con l'Unione, tutti i discorsi degli investimenti, l'abbiamo votato, ci siamo astenuti anche noi. Gli investimenti per i comuni che hanno il patto di stabilità vengono fatti ugualmente se ci sono risorse. C'è l'Unione, è stata fatta per questo, sicché non è un problema che riguarda i nostri 15 comuni sopra 5.000 abitanti fino a prova contraria. Sul discorso della società della salute, ragazzi, se non si sanno leggere le liste d'attesa e non si vede che c'è zero nelle liste d'attesa della provincia di Pisa, si continua a fare altre case di altre RSA, è normale che poi la società della salute avrà problemi nei propri bilanci. Sul discorso degli altri due ordini del giorno, io credo che come Futuro e Libertà condividiamo appieno l'ordine del giorno presentato da consigliere Scatini. Sul discorso dell'ordine del giorno presentato dal PDL chiediamo un piccolissimo emendamento per aggiungere una parte che per noi è fondamentale, che è in fondo chiede che vengano rivisti i tagli di provincia e regione su assistenza domiciliare e trasporto, che per noi sono fondamentali, ma credo anche per il PDL siano fondamentali per garantire dei servizi veramente importanti. Grazie.
Grazie. Allora, io ho iscritto Biasci, poi rifaccio la lista: Mencacci, Vannozzi e Guidi. Attualmente questa è la lista. Biasci.
Allora, dunque, parto da una considerazione abbastanza generale, ma cercando di fare il più rapidamente possibile. Intanto l'esigenza che la politica parli parole chiare, senza imbrogli, senza quella politica politicante e quei trucchi di parole, quelle mascherature varie delle posizioni e le ambiguità, gli equilibrismi che troppo spesso caratterizzano appunto il politicantesimo. E voglio dire, gli arrivi nuovi in politica mi pare che imparano alla svelta questa politica del destreggiarsi e dell'equilibrismo. In particolare mi pare che e mi occupo di questo ovviamente anche perché rappresento poi la minoranza cascianese, che l'ordine del giorno presentato dallo Scatini si caratterizzi proprio in questo senso, come un tentativo, tra l'altro anche maldestro, poi vedremo il risultato anche dei fatti, di sottrarsi al dovere di prendere le proprie responsabilità, né aderire né sabotare, la tipica posizione terzista, il tirarsi indietro sostanzialmente rispetto alle questioni e all'assunzione di responsabilità precise. Allora, i tagli del governo sono accettabili o no? Io voglio dire, le risposte siano chiare e nette. È accettabile la politica complessiva del governo come l'ha descritta prima il sindaco Ciccarelli? Certo, al risanamento della finanza pubblica, tutti siamo chiamati, i sindaci nel documento di novembre, quello del 13 novembre, nell'appello con cui poi sottoscrissero quasi tutti i sindaci della provincia di Pisa, si sono espressi in maniera estremamente chiara, anche nell'impegno a ridurre i costi organizzativi, cito esplicitamente, adottando criteri di sobrietà e di razionalizzazione. Si veda, d'altra parte, le scelte della Regione Toscana su questo versante, o lo stesso esempio che dà l'Unione, la Società della Salute, nella composizione delle sue strutture in termini leggeri. Ma il problema è che il risanamento non si fa scaricando i costi sui cittadini e sulle fasce più deboli. Poi parliamo di politica, questo è il punto. Che cosa succede con i tagli? I costi vengono scaricati sulle fasce più deboli della popolazione: la scuola, gli anziani, i complessivi meccanismi di intervento in campo sociale. Queste sono le questioni, e non vanno le politiche di risanamento a intaccare quegli elementi di clientelismo e di sprechi a livello di ministeri, di ministri, di sottosegretari, di legge ad personam a tutela di interessi privati. Perché di questo, voglio dire, se non siamo ciechi e leggiamo la stampa e guardiamo i fatti come stanno, si tratta. Senza contare che su questa esigenza di rigore pesano i costi di scelte pregresse dell'attuale governo. Parliamoci chiaro. Hanno ad esempio alleggerito il carico fiscale dovuto per ICI alle classi di reddito più elevate. Questo è successo all'inizio della legislatura e in termini consistenti. Se non ci fosse quello, probabilmente oggi affronteremo la crisi finanziaria in un altro modo. O se non ci fosse il regalo fatto attraverso lo scudo fiscale agli evasori. Voglio dire, queste sono le questioni di cui bisogna parlare, parlando francamente di politica. E nessun impegno reale per la riforma fiscale, per la lotta all'evasione, per l'autonomia impositiva da attribuire ai comuni, responsabilizzandoli delle scelte che fanno e anche della politica delle entrate. Qui, in questo tipo di impostazione, in questi errori complessivi della politica del governo, stanno le ragioni dei tagli e la particolare natura di questi tagli in termini di iniquità sociale. Perché questo dobbiamo discutere. Non siamo semplicemente dei tecnici che amministriamo i bilanci. Qui siamo degli amministratori che governano le comunità e devono dare risposte ai cittadini. Ed è su questo che siamo chiamati a misurarci. Ora, capisco l'imbarazzo del sindaco di Casciana ad assumersi la responsabilità di denunciare la politica del governo nei confronti degli enti locali. Non può schierarsi contro le forze politiche del centrodestra che hanno tenuto a battesimo la sua cosiddetta lista civica. Io queste cose le ho sempre dette e continuo a sostenerle. Nel Consiglio Comunale di ieri la maggioranza ha respinto una nostra mozione, molto semplice, tre righe, in cui chiedeva semplicemente di firmare l'appello dei sindaci della provincia di Pisa contro i tagli decisi dal governo. Lo conoscete quel documento? Mi pare che è estremamente esile. Non dice, secondo me dice anche poco, però è perlomeno un atto, voglio dire, di dignità da parte di amministratori seri rispetto al quadro che ha delineato il sindaco Ciccarelli prima. Bene, si è detto non si firma questo appello come noi richiedevamo. E ha respinto anche, guardate, non abbiamo portato l'ordine del giorno nostro di stasera, il Consiglio Comunale, abbiamo presentato un altro, sottoscrivere questo e chiedere un Consiglio Comunale aperto per discutere con i cittadini, perché sono loro quelli investiti dai tagli, della situazione del nostro comune. Anche questo è stato respinto. Ora, quando arriva il momento di scegliere, poi, è inutile stare a fare tante chiacchiere, le scelte si fanno, o si sta da una parte o si sta da quell'altra. E mi pare che a Casciana la maggioranza si è schierata col governo. È già successo per la scuola, con il comune di Casciana che respinge le nostre posizioni nei confronti di Gemini, legittimo, ma non si dica poi che si sta un po' di qui, un po' di là, si sta da una parte precisa. E le scelte di bilancio poi scaricano sui cittadini le conseguenze, perché aumentano anche le tasse comunali, aumenta a 30 euro mensili il contributo sulle famiglie per il trasporto scolastico. Il prossimo anno mancheranno, non lo so i calcoli, 179, dice la tabella preparata da Ciccarelli, forse un po' meno, forse un po' di più, chi lo sa, forse meno, ma mancheranno un bel po' di soldi. Bene, che cosa aumenterà ancora a carico dei cittadini? O quali spese dovremo tagliare? Perché sul bilancio di Casciana, ad esempio, già 500-600 mila euro se ne vanno per quanto riguarda i rifiuti. Che si taglia? Che si taglia? E d'altra parte, mi domando, come fa il sindaco a non schierarsi? Quando riceve 100 mila euro di finanziamenti, tanto voglio dire, qui i protagonisti della vicenda ci sono tutti, per cui ne posso parlare con estrema tranquillità. Poi, tanto voglio dire, una certa età ce l'ho, le elezioni le ho perse, posso dire cosa mi pare, tanto non ho problemi. Allora, quindi posso dire le cose con chiarezza. I 100.000 euro di finanziamenti per Casciana su interessamento del PDL, con tanto di pubblici ringraziamenti da parte degli assessori di Casciana e l'invito sulla stampa in campagna elettorale, consigliere Acceni se lo ricorda, durante la campagna elettorale per le regionali, a fare come Casciana. Così sarebbe arrivati anche agli altri comuni un bel mucchio di soldi. Ora, io dico una cosa, bene portare i soldi al proprio comune, bene, ma non è stato un grande affare, se ora il governo se ne riprende un bel po' di più, quelli lì più gli interessi. Ora il sindaco ci deve dire, e la maggioranza che propone questo ordine del giorno, i comuni subiranno i tagli di oltre 10 milioni di euro su una spesa corrente di 50 milioni o no? È vero o no che il governo ha tagliato la spesa sociale? Invece di rispondere a queste domande precise e molto semplici, si sposta il discorso, e questo è chiaro, anche questo, e si dica con chiarezza, e ci se ne deve assumere responsabilità, sulla cattiva gestione dell'Unione. Allora, io faccio due domande precise. Siccome anche il sindaco di Casciano governa con gli altri sindaci della Valdera, ci può dire quali proposte migliorative lui ha presentato che gli altri colleghi gli hanno respinto? Oppure su quali punti ha espresso e votato un proprio dissenso rispetto alle scelte dei suoi colleghi? Ancora una volta, il problema è politico. Politico, nel senso chiaro della parola. Chiaro, fammi la paura a dire la politica. La politica vuol dire che si sta di qua, si sta di là e che ci si assumono le responsabilità del caso. Ho finito.
Chiedo scusa, ma veramente siamo stretti con i tempi. Allora, ho iscritto a parlare Mencacci, giusto? Il microfono. Quindi Mencacci, Vannozzi, Guidi e Millozzi, ok?
È tardi, faccio presto, abbiamo sonno, sentito che diversi hanno sonno, insomma. Arcenio parecchio sonno, è entrato ora perché l'intervento denuncia parecchio sonno. Tacere la crisi, come diceva Einstein, mi piaceva quella cosa. Tacere la crisi è segno di, insomma, di poco spirito. Chissà cosa direbbe a sapere che Berlusconi ha detto per mesi che la crisi non c'era, che era tutto psicologico, chissà Einstein cosa penserebbe. Io così per curiosità ci avevo sott'occhio un articolo dei pensionati degli agricoltori che dice: se è certamente vero che le condizioni di bilancio del nostro paese sono critiche anche a causa degli sperperi di questa classe dirigente, è altrettanto vero che i tagli decisi dal governo vanno per la gran parte ad abbattersi sugli enti locali e conseguentemente sulla loro possibilità di garantire servizi ai cittadini, in particolare nelle aree rurali. Se ne sono accorti anche i pensionati degli agricoltori che il governo ha tagliato essenzialmente sulle amministrazioni locali. Quindi, insomma, cosa si dice? Cosa si va a cercare? Ministeri? Il disastro è sulle tasche dei nostri cittadini, più che altro sui servizi che cerchiamo di fare ai nostri cittadini. Io ho apprezzato l'accorata difesa che ha fatto lo Scateni. Io sarei solidale in realtà con gli altri colleghi sindaci che hanno cercato di tenere in piedi la baracca fino ad ora. E la proposta, caro Arcenni, è che in tutti questi anni, con tutti i tagli che sono rimasti, la baracca è rimasta in piedi. Ecco la proposta, non c'è bisogno di dimostrare nulla. Si vede ogni anno con tutto quello che è stato possibile, con quello è stato possibile mantenere in piedi, col fatto che già da un anno il patto di stabilità ha impedito di fatto ai comuni di spendere e di dare soldi anche alle aziende con le quali aveva già dei contratti di lavoro, di contratti di servizio in essere. È riuscito a mantenere in piedi con le banche, inventando le cose più strane. E che mi chiedi, te che sei tanto che sei nell'amministrazione, cosa avete fatto? Ma dove eri finora? Dormivi? Guarda cosa si è fatto, guarda cosa hanno fatto i comuni. Hanno solo riusciti a mantenere lo stesso standard di servizi. Sono riusciti a mantenere in piedi tutto il sistema che avevano, di servizi che avevano fatto, che avevano faticosamente, di anno dopo in anno, messo in piedi. E ti sembra poco? Bah, ma meno male, sarà anche poco, non voglio dire di no, però comunque la soluzione ce l'hai davanti, è sotto gli occhi di tutti. Scateni diceva: invito al dialogo. Beh, se l'invito al dialogo è quello di andare sul giornale e trattare tutti da bischeri, vabbè, sarà un invito al dialogo anche quello lì. Io trovo veramente curioso però cercare di buttare tutto su una parte politica, come qui siamo nella sede del partito. I nostri consigli comunali non c'è un partito solo, ce ne sono parecchi, e se tutti i consigli comunali hanno votato ordini del giorno, hanno fatto iniziative, le varie forze politiche hanno fatto iniziative sul territorio su questo argomento, o si è fatto l'ulivo nascosto, se no, insomma, mi sembra abbastanza assurdo anche in questo caso di buttare tutto su una parte politica. E quindi, per tornare al discorso della società della salute, Se è stato possibile quest'anno, ma la Società della Salute fa servizi, servizi no a chiunque, servizi a chi ha bisogno, specialmente alle categorie più deboli, a chi ha necessità. E io non credo che sia un torto aver cercato di mantenere in piedi i servizi a qualunque costo, anche utilizzando le risorse, sperando sempre in un governo migliore. E poi mi fa ridere, pazienza, zitto, mi dice, oh, ma Dio buono, ha aumentato di 20, ha tagliato Dio da 60 a 20, da 20 ha portato a 21, dice, oh, ma ha messo uno. Oh ragazzi, dai, queste sono cose serie. È 2009, Dio santo, è 2009, ma da 2007, ha ora levato 60 milioni di euro, 60 milioni. Da 60 l'ha portata a 24, poi ha detto, ma vabbè, via, invece il 24 lo porto a 30, cioè bisogna fargli anche l'applauso, ma meno male, mi sembra a 35, bisogna fargli l'applauso, ha levato, ma faglielo te, io glielo faccio davvero, il segnale politico è che l'ha quasi dimezzato, e che quindi il segnale politico, bravo, hai fatto bene perché vai proprio introdotto, io posso capire la difesa d'ufficio, per l'amor di Dio, capisco la difesa accorata del sindaco, però qui non si tratta di scelta di appartenenza politica, qui si tratta proprio di scelta politica, di un governo che sta facendo l'esatto contrario di quello che la gente si aspetterebbe, un governo che fa l'esatto contrario di quello che vorrebbero le normali leggi dell'economia. Il patto di stabilità che ha bloccato e che bloccava pagamenti, vi ricordate? Noi si era fatto, è un anno che si dice, che si fece una conferenza stampa dove si denunciò, mi sembra, 20 milioni di euro di soldi bloccati in Valdera per il patto di stabilità. 20 milioni di euro di aziende che potevano lavorare per i comuni che non si potevano pagare. Questo è mi sembra una scelta intelligente e oculata per riattivare l'economia sul territorio, in un territorio piccolo come il nostro, come quello della Valdera. È stato rammentato il taglio dell'ICI, che quindi è stata una manovra molto federalista. Passare la tassa federalista per eccellenza, trasformarla in un trasferimento, è stato un gesto federalistissimo, però averla bloccata al 2008... significa che, io credo che sia successo anche negli altri comuni, che le entrate hanno sono enormemente diminuite, quindi sono inferiori a quelle che erano le spese, ma le spese per i servizi, non le spese per la ginnastica dolce, perché se per la ginnastica dolce i comuni spenderanno, non lo so, io non so se spendo qualche cosa, perché la fa l'ISPES e la pagano da soli, ma se spendo 100 euro per la ginnastica dolce, con fronte ai 300.000 euro che mi sono stati levati quest'anno sui trasferimenti, mi sembra che si parli di tutt'altre cose. E quindi lì che si fa la vera demagogia, cioè si inventa delle cose che insomma, non hanno senso. E le politiche sulla famiglia, si taglia la scuola, si fa in modo che non si dà tempo prolungato, non si danno gli insegnanti alle scuole materne, quindi i bimbi se li devi tenere a casa o con la babysitter. Queste sono grandi politiche per la famiglia, che quindi si ristorcono sull'economia delle nostre famiglie, che i comuni hanno cercato in qualche modo di tenere in piedi inventandole, qui qualche pagando le foco di tasca propria, con la regione che da qualche parte si è tagliato, ma la regione che ha mantenuto quelle sezioni che si sono attivate, si sono potute attivare grazie anche al coordinamento che si è fatto con l'Unione, si è fatta per i soldi che ci ha dato la regione, insomma queste cose qui ce le scordiamo questa sera. E quindi tutte le conseguenze di tutti quei tagli sul settore sociale che poi vanno a finire sulle persone che hanno bisogno. O gli si dà tutto il numero di Palazzo Grazioli, visto che il Presidente è così sensibile quando le ragazze hanno bisogno e telefonano la notte per essere. Quindi io proverò a dargli questo numero qui. E infine il federalismo, che si sta facendo il contrario esatto di quelle che sarebbero norme federaliste. Cioè si sta facendo il centralismo. Ecco, ragione, è finita perché... È tardissimo. Io appunto dico, capisco la difesa d'ufficio, leggevo in questo ordine del giorno taglio del 5%, 5% sì, 5% se lo fa, non lo so perché mi sembra di più, però sul totale della spesa corrente sarà anche il 5%, ma sulla parte di spesa che quella che non è fissa, ho fatto il conto alla svelta, viene un 35%, quindi vuol dire che si può anche smettere e andare a casa, metto un ragioniere al posto del sindaco, pagare contratti, dipendenti, spazzatura e andare via, e quindi questo vuol dire la fine dell'ente pubblico, vuol dire aver fatto una modifica costituzionale a colpi di finanziaria. Ecco che la scelta politica di come si intende affrontare la crisi, di come si intende organizzare lo Stato è totalmente sbagliata e che va a finire tutto sulle spalle dei nostri cittadini, anche la scelta degli oneri. Io sono d'accordo, perché noi si era fatto una battaglia da tempo, poi giustamente quando poi è arrivato Tagli, pur di cercare di non aumentare qualcosa, ci si mette qualcosa degli oneri di urbanizzazione. Ha scelto proprio l'anno adatto il governo proprio per fare questo. Proprio quest'anno è stato l'anno fenomenale, meglio che questo non lo poteva trovare, per di no va bene, leviamo gli oneri. Dalla possibilità di mettere oneri anche minimi sulla spesa corrente. Ecco, finisco così. Più che difendere il governo, guardate se difendete i cittadini e ci date una mano a chiedere al governo che voi avete votato di fare un cambiamento in questo senso.
Grazie. La parola al sindaco Vannozzi e poi Guidi.
Ci sa neanche un gemellaggio.
Ora la parola al sindaco Vannozzi. La parola al sindaco Vannozzi.
Sì,
ma silenzio. Credo... Io penso che dobbiamo un po' di rispetto a chi sta parlando.
Grazie Presidente. No, ovviamente sono stati chiesti chiarimenti sulla posizione rispetto ai tagli del Comune di Cascina Terme. Il Comune di Cascina Terme ha votato quella mozione che ha presentato il consigliere Scateni ieri sera nel Consiglio Comunale. Che c'era per l'assestamento del bilancio. Io mi rifaccio a quello, il solito intervento l'ex sindaco Biaci l'ha fatto anche ieri sera sostanzialmente, dicendo non si sa dove si sta. E io già ieri sera gli avevo risposto, quindi penso non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, dove siamo stati chiari e netti nel condannare i tagli del governo, tagli che penalizzano anche il Comune di Cascina Terme per la non applicabilità a parte corrente degli oneri di urbanizzazione, almeno ad oggi. Io su questi punti, e da qui poi è nata l'esigenza di presentare una mozione alternativa, perché nel momento in cui abbiamo definito in giunta dell'Unione dei Comuni, col Presidente e con tutta la giunta, come si intendeva affrontare questo problema che stava montando e che è un problema serio su cui ovviamente bisogna lavorare e bisogna lavorare molto. Su proposta del sindaco di Ponzacco decidemmo di stipulare quella tabellina molto semplice, molto, molto snella, ma che rende l'idea. È chiaro, probabilmente alcuni dati lì possono essere oggetti di piccole variazioni, ma credo che sostanzialmente il dato sia quello. Io concordo con quello che diceva Alessandro sul fatto, anche quello che diceva Ivan, sul fatto che probabilmente se vai ad applicare effettivamente quella percentuale sulla parte corrente che puoi tagliare è sicuramente superiore al 20%. E questo è un dato di fatto, è un dato vero. Io nel percorso che abbiamo fatto insieme avevo espresso la volontà di mettere dati chiari, oggettivi, affinché non ci fossero strumentalizzazioni. Più volte avevo ripetuto questo concetto, ritenevo che fosse un percorso condiviso, dicendo bene, mettiamo tutto, perché è vero, dal 2007 al 2010 il taglio è di 760.000 euro. Poi mi ricordo 10 milioni rotti per quanto riguarda i tagli agli enti locali, tutte cifre sostanzialmente corrette. Io l'unica cosa che avevo chiesto era quello che dice mettiamocele tutte, mettiamoci anche la regione, mettiamoci anche la provincia. Io capisco che gli enti siano, mi metto soprattutto per quanto la regione, in difficoltà perché nel bilancio, avendo meno risorse, devono anche ridistribuire. Però mettiamoceli tutti, per far capire quanta sia la nostra difficoltà, sia per quanto riguarda i nostri singoli enti, sia per quanto riguarda i comuni, sia per quanto riguarda la società della salute. E quindi ritenevo corretto che nel momento in cui si andava ad affrontare in maniera seria il problema, si andassero a mettere tutti questi dati. Anche per esempio relativi al bilancio della società della salute. Io devo dire che insomma, ultimamente sulla stampa sono uscite tutta una serie di polemiche. Io ritengo di non aver mai attaccato l'Unione dei Comuni in tutta questa situazione, perché ritengo che l'Unione dei Comuni sia un soggetto che sia funzionale, che cerchi di dare delle risposte ai cittadini e che allo stesso tempo ovviamente in una fase che ancora non è, diciamo, di messa a regime totale, ovviamente non riesce, purtroppo, se ne parlava anche venerdì scorso in giunta, non riesca purtroppo ancora oggi, probabilmente nel bilancio 2011, a proporre quelle economie che tutti si spera che invece vengano fuori, no? Mi sembra, Ivan, che anche te da questo punto di vista concordavi sul fatto che, insomma, piccoli segnali si potevano avere, invece anche per l'anno prossimo purtroppo non ci sono. Quindi per tutti questi aspetti io non vorrei entrare ora nelle polemiche, quelle che ci sono state anche fra me, Simone, Filippo in questi giorni, poi insomma ci sarà modo di parlare in maniera diffusa, poi vedremo insomma quelle che sono. Io credo di aver fatto un'operazione semplice, ho detto, Simone fece un articolo, c'era una situazione particolare, 1.600.000 euro di tagli, dissi no, secondo me 1.600.000 euro di tagli non sono, i tagli sono quelli che abbiamo scritto noi sostanzialmente nella mozione, che sono buona parte del governo, poi c'è un taglio della regione, qualcosa della provincia e poi c'è il famoso avanzo di bilancio che era derivante dal contributo regionale e così via. Quindi mi sembrava un'operazione semplice e avevo posto anche un problema di gestione dicendo guardate, secondo me probabilmente si poteva fare anche un altro tipo di operazione su questo avanzo di bilancio, sapendo del trend comunque negativo perché era ormai consolidato e comunque era nell'area che si andava in una certa direzione, forse facendo anche autocritica, tengo a sottolinearlo perché il bilancio 2010 della Società della Salute l'ho votato anch'io, quindi non è che era rivolta esclusivamente al Presidente o alla Giunta o all'Assemblea, ma era anche verso di me, dicendo guardate, probabilmente si poteva fare un altro tipo di operazione, forse si poteva anche capire e magari quell'operazione che stiamo facendo ora di tagli su tanti progetti, che è un'operazione dolorosa ma inevitabile, forse si poteva spalmare su 2 o 3 anni e qualcosa in più si poteva mantenere. Questo era quello che volevo fare. Si è scatenato il putiferio, richiesta di dimissioni, non so perché, però questo è un dato di fatto. Detto questo, anche per puntualizzare la nostra posizione rispetto all'Unione dei Comuni, noi mi è sempre stato detto stai un piede fuori, sto un piede dentro, io credo sia sempre stato sempre con 2 piedi dentro, con una situazione che mi ha sempre visto partecipe, credo di essere uno dei sindaci con più presenze all'Unione dei Comuni, poi magari la dottoressa Viale nel momento in cui ormai insomma ci lascia deciderà anche questo, ma quindi credo anche che i miei assessori, che qualcuno è presente, alla stessa maniera partecipa in maniera fattiva agli esecutivi, che invece insomma a volte non è che siano proprio partecipatissimi, diciamocelo pure. Per quanto riguarda invece la Società della Salute, rispetto per esempio al discorso della provincia, io avevo già ribadito più volte la necessità di un'azione incisiva affinché questi soldi ci venissero dati e mi sembra che altri sindaci sostanzialmente convergevano anche sulla mia posizione, quindi io solleciterei insomma tutta l'assemblea della SDS affinché in un momento di difficoltà, dove a tutt'oggi mi sembra lontano chiudere il bilancio della Società della Salute, perché nonostante la giunta che abbiamo fatto, dove insomma si è dato una bella, ecco, gesto di Ivan eloquente, manca sempre della roba, quindi almeno quei soldi lì, secondo me sarebbe opportuno che la provincia ce li desse, anche perché ci spettano, a mio avviso. Detto questo, chiudo perché il Presidente vede già il microfono in mano, mi dispiace, ma insomma gli argomenti erano tanti, sostenendo e dicendo ancora una volta che quei tagli, il patto di stabilità è uno strumento che ha frenato. Io ho votato a favore dei progetti, quelli di Pontedera, di Carcinaia, di Ponzacco nella giunta dell'Unione, mi ricordo c'era anche qualcosa di Lari, perché ritengo giusto che i comuni abbiano la possibilità di realizzare determinate opere. Non entro nel merito perché poi l'autonomia di ogni comune, se ci fa la palestra un marciapiede, è competenza loro. Sul discorso degli oneri, che è quello che mi riguarda più da vicino, anch'io sono di quelli come Ivan che dice forse andrebbero messi più a parte capitale che a parte corrente, no? Però è chiaro che in questa situazione passare dal 75% di ora allo zero di domattina è insostenibile per me, per Ponzacco, probabilmente per Capanno e probabilmente per tutti, anche se probabilmente io quel dato lì di 137.000 euro forse uno fra quelli più bassi, ma non per quello mi potrebbe consentire di chiudere il bilancio. Quindi forse anche lì una politica un po' lungimirante di medio periodo, dove si poteva trovare una rimodulazione del taglio a parte corrente degli oneri di urbanizzazione, io l'avrei vista sicuramente meglio. E con questo chiudo, chiedo scusa Presidente.
Grazie. Parola al Sindaco Guidi.
Buonasera. No, io volevo tranquillizzare il consigliere Arcendi, insomma, Bientina di obeso c'è solo il sindaco, no? Perché non vorrei che qui si pensasse veramente che i comuni siano veramente ricchi e comunque possano spendere quello che gli pare. Seguendo il decalogo della finanziaria, tagliare l'80% delle consulenze, l'80% dei convegni, non fare più sponsorizzazione, tutto nel mio comune porta un risparmio di 8.000 euro, non di più. Perché insomma non è che i comuni hanno consulenze come la città di Roma, Palermo, Catania, Taranto, che è tipo di milioni di euro. E quindi mi lascia un po' perplesso. Poi anch'io come lui sono dal 97 in consiglio comunale, io forse sempre da parte della maggioranza, quindi avrò un punto di vista diverso. Non è che si parla di tagli e sempre di tagli solo quando c'è il centrodestra. Io penso che sia proprio la prova che fra centrodestra e centrosinistra ci sia una diversità, che rispetto a quello che si dice fuori, che tutti siamo uguali, non è vero. Forse il centrosinistra è più legato a tagliare meno gli enti locali, perché ci vede una ricchezza verso il sociale, che è un tema sempre più sensibile da una parte, e forse taglia fondi ministeriali ad altri ministeri come difesa o come altri tipi di ministeri. Cioè, questo è la prova appunto che facciamo parte di due emisferi diversi, dico anche per fortuna, in modo che non ci sia neppure confusione, perché magari quelli che non stanno quindi di là mi hanno sempre fatto paura, come dice l'Apocalisse appunto. Ora, il taglio degli oneri, faccio una breve digressione su Bientina per poi ragionare un po' più ampiamente in questi 5 minuti. Io penso che utilizzare gli oneri di umanizzazione della spesa corrente debba essere una libertà di un'amministrazione comunale. Io penso che lo Stato ci ha già messo i paletti. Cioè, noi spendiamo il 25%, meno del 25% nella spesa del personale. Io penso neanche un'azienda privata. Abbiamo una legge di bilancio, quindi meno del 30%, perché i mutui incidono per il 6%. Allora, perché non spendere anche gli oneri di urbanizzazione? Noi non siamo amministratori delegati, noi non siamo direttori generali, noi siamo sindaci, amministratori di una comunità. E quindi come amministratori non possiamo guardare soltanto il bilancio e le sue regole. Il mio comune è da anni che fa sempre avanzi ogni anno. Io parlo della mia gestione, 360.000 il primo anno, 555 il secondo e 220 il terzo, perché abbiamo messo a posto tutti i residui attivi e passivi degli anni precedenti. Investire gli oneri non vuol dire dilapidare il capitale, non vuol dire scialacquare i soldi, vuol dire fare scelte. Io mi sono trovato, come molti miei colleghi, con 38 bambini in lista d'attesa. Prima di aspettare la regione ci siamo attivati, poi la regione mi ha riconosciuto dopo, variando anche la delibera di giunta. E abbiamo deciso di non fare un marciapiede a Bientina. Era così da 60 anni, sarà così altri 2 anni, 62, non penso sia una tragedia. Mentre sarebbe stata una tragedia lasciare 38 bimbi a casa. Questi bambini sono entrati quest'anno nella scuola dell'obbligo, nella scuola materna, al secondo anno, perché abbiamo tenuto una sezione, senza nessun divario dagli altri bambini, con loro grembiulino azzurro come tutti, con gli stessi programmi didattici fatti. Ecco cosa vuol dire investire gli oneri di urbanizzazione nella spesa corrente. Cercare di capire veramente il bisogno delle nostre comunità. E solo chi amministra, maggioranza, minoranza, può capire veramente la comunità. Cosa ci faremo noi con gli oneri di urbanizzazione? Bientina, fra 20 anni, cosa fa? Un altro teatro, un altro stadio? Spacca marciapiedi per i falli, perché deve spendere per forza gli investimenti. Io penso invece che dobbiamo andare incontro alle esigenze qui e ora dei nostri cittadini. Senza certamente creare un disagio. Si parla di gemellaggi, ma io spendo neanche 1.000 euro, non so quanto spenderanno i miei colleghi dei gemellaggi, ma io per i 1.000 euro all'anno non spendo. Non sono quelle le spese. La ginnastica dolce, certo, sarà 1.500 euro, ma si permette a degli anziani che mai ci andrebbero ad andarci. Questo è il senso io penso anche di una ridistribuzione del reddito attraverso l'impiego di oneri di urbanizzazione nella stessa corrente. Ripeto, non siamo amministratori delegati, non siamo direttori generali. Spesso i personaggi che c'ho in Consiglio Comunale, le poche volte che intervengono, dicono che il Consiglio Comunale è svuotato, non conta nulla. con questa riforma neanche i sindaci troppo contano nulla. È quello che io mi domando, è come, cioè, chi è che ci fa stare qui a luna di notte? Chi ci fa stare a alzare la mattina, minoranza e maggioranza, guarda, non c'entra nulla, perché anche una minoranza che viene a prendere gli atti 24 ore prima del consiglio, si prepara per cercare di fare un errore. Io penso che sia la passione. È quello che ci fa stare qui a luna di notte. Non è l'ambizione, c'è anche l'ambizione, se il primo cittadino è grande, la faccia, ci si diverte. Ma non è solo quello. È la passione di stare qui. E la passione è direttamente proporzionale a quanto noi si incide nelle nostre realtà, a quanto noi siamo in grado di gestire il nostro bilancio. Perché se non ci faranno incidere sulle nostre scelte, non ci faranno giocare, fra virgolette, con i nostri bilanci, vuol dire che andare a fare i sindaci, gli amministratori in generale, ci andranno quelli che non hanno altro da fare, sono quelli che non avranno professionalità da altre parti. Questo è. Guardate, alcune democrazie europee ce l'hanno il borgomastro, inaugura fiere e mercati, sarei anche contento io. Cioè, però hanno altre storie, hanno altre tradizioni. Nessuno dice che l'Olanda e la Germania non siano democrazie. Ci mancherebbe. Sono altri paesi. Tale dell'ICI, che ha fatto bene Ivan a rammentarlo, cioè non è così banale. Noi non abbiamo addizionale IRPEF ed era un vanto per noi non averla, perché tenevamo una tassa che si poteva fare a meno ambienti, avevamo questa fortuna, abbiamo tenuto le tasse, le spese personali basse, anche a noi ci piaceva investire, abbiamo fatto scelte che non danno giudizi su altre amministrazioni, sono scelte, perché ci chiamiamo sindaci, non amministratori. Questo io rivendico la battaglia, al di là del quale di mister 43%, come mi chiama l'amico Ciccarelli. E poi anche lì, i trasferimenti si calcolano sul fatto che Bientina, il comune, incassa tanto e quindi deve spendere tanto, e nello stesso tempo si taglia anche gli oneri, quindi il taglio è doppio. Questo è devastante, perché basterebbe che il taglio degli oneri passasse, come diceva Nozzi, dal 75 al 50%. E cioè, si mette la barca in navigazione. Perché la nostra parte come amministratori l'abbiamo sempre fatta, perché nessun comune delle nostre parti è stato commissariato perché mancava soldi, nessun comune delle nostre parti ha fatto bancarotta o altre forme strane di finanziamento particolare. Questo è. Ecco l'accusa che io faccio a questo governo. Si parla di federalismo fiscale, fatemi mettere addizione a IRPEF. Basta lo 0,2, incasserei 350.000 euro, ma non sono Capannori che c'è lo 0,6. Ecco, questo nessuno l'ha detto quando ti è citato Capannori, comune che confina con me, quindi lo conosco bene. Comunque ripeto, l'idea di allontanare le persone che hanno idee dalle amministrazioni è un'idea malsana che non porterà certamente giovamento all'Italia e a chi rimane indietro, perché uno dei compiti nostri non è guardare soltanto a chi si può permettere la babysitter, ma anche a chi non si può permettere, senza il solito sguardo anche dagli altri, ovviamente, ci mancherebbe. Grazie.
Grazie. Allora, concluso il giro di interventi, io ho da chiedere, allora... c'è Milozzi? No. Ha rinunciato? No. Ha rinunciato. Allora, Arcenio aveva chiesto a Zito se voleva mettere un... Vuole sì, rispondere? Sì. Accetta l'emendamento?
Sì, l'emendamento è accettato.
Emendamento accettato, quindi mi porti qui l'inserimento, ok? Me la riconsegni emendata. Poi, Curcio, dichiarazione di voto, Scatenni, dichiarazione di voto e poi la parola al Presidente per la chiusura e in votazione. Zito, dichiarazione di voto, vuol fare. Curcio.
Vorrei dire tante cose ma non dico nulla perché gli interventi mi hanno preceduto dando le motivazioni delle dichiarazioni di voto, che è contraria sia alla mozione presentata da José Scatenni che quella presentata dal PDL. Vorrei soltanto fare una precisazione, perché è stato detto nella presentazione della mozione da parte del PDL, vengono dati degli elementi numerici, dei dati, io su questi mi dovete far dire due parole. Allora, l'incremento del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali per 200 milioni non si è messo nella nostra perché innanzitutto non è certo, non è sicuro, non abbiamo ancora capito se sono 200 milioni, se sono 130 milioni, se sono per davvero un incremento oppure no. Idem sul fondo sempre nazionale delle politiche sociali, i dati che avevamo noi sono di 18 milioni e 50, quindi in queste situazioni non ci si può venire a dire siete stati scorretti perché non avete detto che si è aumentato per il 2011 di 200 milioni e si è solo sottratto rispetto al passato. La cosa però più importante che volevo evidenziare sul secondo elemento, dove la PDL parla di un incremento di 914 milioni di euro del fondo esigenze indifferibili e urgenti per il 2011. Io qui ho il testo dell'articolo 40 citato da loro, scusate, articolo 1,40 della legge in discussione oggi approvata alla Camera, eccetera. Vorrei evidenziare che in questo testo di legge di questi 914 milioni c'è in evidenza 874 milioni che saranno assegnati su decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per queste motivazioni. Sostegno alle scuole, un elenco è allegato alla proposta, alla legge. Sostegno alle scuole non statali, proroga della liquidazione della quota del 5 per 1000 dell'imposta sul reddito persone fisiche, eccetera, eccetera. Interventi straordinari a sostegno del settore editoriale. Interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto, ma non credo che si tratti del trasporto pubblico locale di cui parlavamo noi, non vorrei, ma non lo so, qui spero di non fare errori, che si tratti di procedure di infrazione europea a cui bisogna dare. Sostegno alle università non statali legalmente riconosciute ed effettivamente la SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, e poi altre cose, cioè per farla breve, se si va a vedere l'elenco e l'allegato, questi soldi non sono soldi che vanno per il sociale dei nostri cittadini, quindi non è un incremento che andrà in beneficio. E idem e Micheto, l'incremento di 1 miliardo di euro del fondo sociale per l'occupazione e la formazione è l'articolo 1,29 e 34, dove da una lettura veloce dell'articolo 29 si capisce che probabilmente si tratta del meccanismo di utilizzo legato al fondo sociale europeo che dovrebbe servire per la formazione e per politiche attive del lavoro e non per gli ammortizzatori sociali. Quindi torniamo al meccanismo precedente di quando furono stanziati 8 milioni per la cassa integrazione in deroga, che in realtà erano soldi della regione, delle regioni destinate ad altro, perché erano il fondo sociale europeo. Quindi questo per motivare anche perché quei numeri non sono nella nostra mozione, perché sono numeri che quantomeno ci lasciano qualche dubbio che potrebbe essere poi risolto in altro modo. Quindi dichiarazione di voto contrario a entrambe le mozioni.
Grazie. Allora, Scateni, dichiarazione di voto e poi Zito se vuole fare la dichiarazione.
Allora, sarò breve. Allora, intanto voglio rispondere con forza a ciò che ha riaffermato Biasci. Noi siamo contrari, riteniamo inaccettabili i tagli del governo. Questo per essere chiari. Mi associo completamente a ciò che ha detto il sindaco Vannozzi, per tale motivo voteremo contro l'ordine del giorno, entrambi gli ordini del giorno, e voglio fare una precisazione. La nostra è una lista civica, ci sono persone di destra e di sinistra, è veramente in questo modo. Biasci sa veramente di che estrazione politica sono e non deve additare luoghi comuni a persone che non funzionano. Va bene, e niente.
Zito.
Allora, naturalmente noi non condividiamo la mozione del Partito Democratico, penso, e delle altre forze della maggioranza, penso sia abbastanza pacifico. Si continua a vedere l'unico responsabile di tutti i mali nel governo, e anche dagli interventi che ho sentito non ho sentito la minima autocritica da parte di quasi tutti i sindaci, con un'eccezione. E sembra che la regione e la provincia siano enti ultra virtuosi. Non so a chi pensate che poi verrà in carico in ultima istanza il buco di 235 milioni di euro dell'ASL di Massa. Alla fine chi sarà a pagare? I cittadini della Toscana, insomma, no? Quindi, però sembra che ci sia un governo cattivo e la regione e provincia buoni, ottimi. E questo chiaramente è una forzatura, un quadro che noi assolutamente non condividiamo. Mentre invece abbiamo molto apprezzato, anche qui diamo anche noi la nostra solidarietà a Casciana Terme per gli attacchi che ha subito sulla stampa, francamente ingiustificati, e apprezziamo anche l'equilibrio con cui Casciana Terme ha inteso non fare un'analisi politica di parte contro qualcuno, ma evidenziando una pluralità di fattori, che è anche quello un po' che diciamo noi, cioè che qui non si può dire, nessuno può dire siamo perfetti, e in effetti dall'analisi, anche dalla mozione, dell'ordine del giorno di Casciana Terme si vede una capacità di senso amministrativo pratico, concreto, che diciamo chiama un po' tutti davanti alla loro responsabilità, senza individuare zone franche o senza infingimenti come invece ho sentito in troppi interventi stasera. E quindi basta, okay. Voglio essere questo.
Grazie. Allora, la parola al Presidente per l'intervento finale.
No, solo per portare la posizione della Giunta, credo che sia abbastanza, sarò brevissimo, no, mi sono messo l'orologio davanti, sono 3 minuti. Non possiamo, almeno continuo, penso di continuare a parlare a nome dei 15 sindaci che siedono al tavolo della Giunta, non possiamo accogliere l'ordine del giorno presentato dal PDL politicamente, in quanto ci si espone a tante contraddizioni. La prima, si parla di sostenibilità generale della spesa pubblica, il periodo è quello in cui questa spesa pubblica va ridotta, noi siamo assolutamente d'accordo su questa premessa, ma non possiamo accettare che negli ultimi 2 anni questa spesa dal 104 sia andata al 118. A me pare che il PIL che è venuto meno per la crisi finanziaria non possa considerarsi la sola causa di questo aumento. E questo è il primo dato. Io sono anche da dire un'altra questione. Credo che non possa essere negata una circostanza, che gli amministratori locali della Valderra hanno avuto parole anche di critica rispetto ad alcune finanziarie proposte dal Ministro dell'Economia Padoa-Schioppa. L'ho detto tante volte e credo che la responsabilità dei sindaci della Valdera sia sempre stata indirizzata ad un primo obiettivo, che è l'amministrazione della propria comunità, a prescindere da quello che è il quadro generale. A me pare veramente poco istituzionalmente corretta invece questa difesa a spada tratta. Io lo capisco politicamente il bisogno degli amministratori del centrodestra di difendere queste politiche, ma un'onestà intellettuale per affermare che questa situazione è di punto di non ritorno, io credo che avrebbe fatto bene la discussione. I numeri che il sindaco di Ponzacco nell'ordine del giorno, quelli che sono dati nei volantini, parlano chiaro e parlano di una impossibilità ad amministrare. Lo diceva il sindaco di Bientina, non abbiamo nessuna autonomia nelle scelte discrezionali che sono tipiche del programma amministrativo. Il nostro buon Presidente del Consiglio chiede continuamente di poter rispettare il proprio programma di governo, chiede ai giornali, alle opposizioni, alla comunità internazionale di avere il diritto di realizzare il proprio programma di governo, e questo può darsi che sia un diritto. Lo stesso diritto però lo rivendicano i sindaci che hanno un programma di governo fatto in tempi biblici, in cui si dicevano certe cose. Oggi a quei sindaci, che siano di destra, di sinistra, della Lega e di centro, non si dà questa possibilità. Io vorrei che davvero i colleghi del centrodestra avessero un'onestà intellettuale per questo specifico motivo. Non ci sarebbe motivo che in Lombardia 500 sindaci di tutti i tipi, di tutti i colori politici vanno dal prefetto a riportare delle fasce tricolori. Si capisce che la situazione è di emergenza, cioè sta bruciando Roma figurativamente, sta bruciando Roma davvero, e qui non si ha nemmeno la consapevolezza di portare sul territorio un confronto che sia sereno su questi temi. No, secondo me, e io lo parlo a nome stavolta di tutti i sindaci, non è accoglibile l'ordine del giorno centrodestra in una, scusatemi se mi soffermo su una cosa che è un'inezia, impegna sindaci e amministratori a evitare, anche in considerazione di ovvie ragioni di decoro istituzionale, altre iniziative pubbliche di pessimo gusto come quella di sabato 27 sul corso a Pontedera. Il poco decoro istituzionale, se questo è il poco decoro istituzionale, vorrei le parole chieste sul Devoto Oli, sulla Treccani, quelle che vorranno formularmi i colleghi in altra sede, anche privatamente, come descrivano il meretricio che il nostro Presidente del Consiglio esegue urbi e torbi in edifici pubblici e privati, e le considerazioni che non il KGB, ma l'ambasciata americana, la liberale ambasciata americana, a del nostro Presidente del Consiglio, il governo americano, il più liberale e democratico dei governi, ha notizie che il nostro Presidente del Consiglio organizza festini selvaggi, e quindi avere anche la presunzione di ritenere una manifestazione in cui i sindaci si imbavagliano e si legano le mani senza offendere il decoro pubblico e civile e senza offendere quella fascia che avevano indosso, a me pare veramente una forzatura. Manca l'ultimo minuto che mi ero concesso, io sono di parola e mi manca soltanto un minuto. Rispetto alla questione di Casciana Terme, io non la voglio soggettivizzare e io non parlo mai a nome di Filippo Fatticcione, ma come istituzione e come in questo caso presidente e coordinatore della Giunta dei Sindaci. A me pare che non possa essere accolto dai sindaci che hanno fatto quelle iniziative, perché era tutto concordato. Cioè il percorso delle tabelle, il percorso della conferenza stampa con cui l'Unione dei Comuni e la Società della Salute della Valdera voleva mettere e socializzare, questo è un verbo che ho usato più volte, la difficoltà con i cittadini, era un percorso chiaro a tutti e 15 comuni. Quindi le richieste di dimissioni vengono soltanto da una considerazione che nel documento del consigliere Scateni mi pare abbastanza grave, e siccome erano ovviamente provocatorie richieste, perché a prescindere dalla maglia che porto posso garantire che dentro la giunta dell'Unione dei Comuni non si agisce come dentro una sezione o un circolo di partito, lo posso garantire a nome di tutti i miei colleghi, quelli che ci sono oggi e quelli che ci sono stati. Quindi se si ritiene, e se l'amministrazione comunale di Casciana Terme, che vuol esulare insomma dalle dinamiche politiche, ritiene che dentro quell'organismo istituzionale si facciano le politiche e i giochi del partito, per coerenza il Presidente dell'Unione e il Presidente della Società della Salute chiedono a questa amministrazione, che di politica non ne vuol sapere, di dimettersi, ma non era ovviamente la richiesta di perdere la collaborazione. E poi ci sono dei rapporti personali con il collega Vannozzi che lui ha testimoniato e può testimoniare, sono sempre stati ottimi. Non si parla di persone, ma si parla di istituzioni e di politiche. E finisco dicendo che non possiamo accogliere questi ordini del giorno con una consapevolezza. Questo governo, è stato detto, di solito a fine anno risarcirà i comuni di centrodestra e della Lega con il decreto mille proroghe e mille mance. L'ha già fatto e sicuramente lo rifarà in questa tornata. Siccome noi abbiamo consapevolezza che non ci toccheranno queste mance, vogliamo continuare a urlare ai nostri cittadini che dal 1° gennaio Roma brucia e bruceranno anche i nostri territori.
Grazie. Allora, in votazione. Per prima l'ordine del giorno ufficiale, quello che era stato presentato da Partito Democratico, Partito Socialista, TV, Rifondazione Comunista e Verdi. Allora, votazione favorevoli. Ok. Contrari. 9. Corretto? Astenuti ovviamente nessuno. Astenuto Scateni, scusate. Scusate. Allora, si mette ora in votazione l'ordine del giorno alternativo presentato dal gruppo PDL con così come emendato su richiesta di Accenni. Ok? Favorevoli? 9. Contrari? Ok, astenuti? 1, Scateni. Ok. Si mette ora in votazione l'ordine del giorno ancora alternativo presentato dal consigliere Scateni. Favorevoli? 10. Contrari? Ok, astenuti? Nessuno. Consiglio si chiude qui. Buonanotte a tutti.